Benvenuti all'Edicola del Sud, io sono Gianluca Coviello e oggi è con noi Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Benvenuto.
Sono molto contento, insomma, nel primo giorno di essere intervistato.
Grazie a lei per la disponibilità. Allora, parliamo di portualità. Qual è lo stato di salute della portualità pugliese?
La portualità il mondo nel 2020 si è fermato. Questo chiaramente ha creato un effetto negativo su tutti i traffici e anche evidentemente sulla logistica, è collegata chiaramente allo stato di salute del commercio mondiale. Poi all'improvviso il mondo ha ripreso a girare, generando anche un surplus di domanda rispetto anche all'offerta logistica presente. I porti del meridionale, i porti dell'autorità di sistema, non sono stati esenti dalle conseguenze della pandemia e hanno risposto alla ripresa dei traffici come hanno risposto a tutti gli altri porti, cioè nel senso che nel 2020 c'è stato un diverso calo in termini tanto percentuali che assoluti di movimentazione, nel 2021 abbiamo avuto un'esplosione ovviamente percentuale e un grandissimo recupero anche in termini quantitativi delle movimentazioni. In alcuni casi abbiamo addirittura raggiunto e superato i numeri che facevamo nel 2019. Quindi il 2021 per tutti i settori è stato l'anno della ripresa, per alcuni settori è stato addirittura un anno sorprendente, almeno finora, perché si è recuperato margine anche rispetto al periodo antipandemia.
In Puglia abbiamo due grandi porti, Taranto e Bari.
Direi tre perché c'è anche Taranto, il collega Prete con tutti gli sforzi che ha fatto se ne risentire, però tre grandissimi porti che sono Bari, Taranto e Brindisi.
Sì, volevo allargare anche il discorso addirittura Gioia Tauro guardando diciamo al Mediterraneo. Come si riesce a coordinare tutte queste attività senza che ci sia una concorrenza che svilisca in qualche modo il lavoro dell'altro?
Normalmente, questo ci hanno insegnato le corporazioni del Medioevo, Il commercio è additivo, non è sottrattivo, la concorrenza favorisce il volume degli scambi e non lo deprime. Se noi andassimo a vedere come erano fatte le vie medievali, troveremo la via degli orecchi, la via degli argentieri, la via delle cose. Quindi la pluralità, una diversificazione dell'offerta, l'esistenza anche nel settore della logistica di alternative non determina normalmente un fenomeno negativo, cioè quello del cannibalismo. Il cannibalismo di una hub logistica, in questo caso la portuale, rispetto agli altri, è determinato solamente da una incomprensione delle logiche della concorrenza, cioè da una patologia. Cioè nel caso in cui i porti, a posto di competere sulla qualità dei servizi, sulla dotazione infrastrutturale, iniziassero a competere sul prezzo, Però là si avrebbe effettivamente una riduzione di valore. La concorrenza per il prezzo, anche quando diciamo, non raggiunge il livello dell'illecito massimo che è il dumping, è comunque nociva. Noi dobbiamo collaborare per creare valore. Nei porti questo avviene perché noi ci riconosciamo in una strategia nazionale che poi è figlia di una strategia europea in cui in realtà vince chi fa squadra e invece perde chi diciamo punta tutto sull'autonomia, sulla differenziazione, che si autoisola e alla fine è destinato a declinare.
Un ruolo importante lo gioca il governo, immagino, nel coordinamento di tutto ciò. Mi viene in mente il porto di Trieste, un porto che guarda l'Europa. Neanche in questo caso c'è una competizione tra i porti meridionali e il porto di Trieste.
Ma non ci potrebbe mai essere. Trieste è un porto, peraltro l'unico porto italiano che gode di uno status estremamente favorevole ed è anche uno dei maggiori porti del nostro paese, insieme a Genova, in termini anche quantitativi di merci movimentate.
L'unico, se non sbaglio, inserito nella Via della Seta quando si fece l'accordo, la nuova Via della Seta.
È una certificazione giornalistica, cioè che il governo guardasse alle cosiddette ascelle d'Italia come hub privilegiati, Genova e Trieste, per intercettare i grandi traffici internazionali. Fortunatamente questo approccio è scomparso e invece ci si è resi conto che l'Italia ha moltissime potenzialità inespresse, queste potenzialità possono essere sfruttate se si gioca o si lavora in un'ottica di sistema nazionale ma anche di sistemi regionali, di macro regioni. Lei ha fatto riferimento a Gioia Tauro. Gioia Tauro, in tutti gli studi seri che riguardano la logistica, fa parte del cosiddetto quadrilatero della logistica. Questo quadrilatero è una sorta di rettangolo che ricomprende almeno praticamente due regioni, Puglia e la Campania, ma nel caso di Italia anche la Calabria, tre regioni sicuramente che hanno una parte sul mare, ma io dico anche quattro, nel senso che per noi è importante anche il Lazio con il porto di Civitavecchia. Allora, se noi guardassimo questo quadrilatero, troveremo in questo quadrilatero dei grandi forti meridionali: Gioia Tauro, Salerno, Napoli sul Tirreno, ancora più a nord il porto di Civitavecchia, dall'altra parte abbiamo tutti i porti che fanno capo al mio sistema, più ovviamente il porto di Taranto. Perché è importante questo quadrilatero? Questo quadrilatero definisce tanto un'area logistica integrata, e questo gli studi in materia economica ci dicono che la maggior parte dei traffici meridionali non si svolgono su un asse nord-sud, ma si svolgono moltissimo su un asse est-ovest. E dall'altra parte questo quadrilatero incorpora un corridoio logistico, cioè una parte iniziale e finale del cosiddetto corridoio paneuropeo 8, che ritorna in auge, perché il corridoio paneuropeo 8 è una necessità economica, e come tutte le necessità economiche se ne infischia del riconoscimento legislativo, va avanti per i fatti suoi. Si sta infrastrutturando, c'è uno già infrastrutturato a sud con l'autostrada che nazia in Grecia, che arriva fino all'oriente, fino a Istanbul, fino a Vargas, a Burgas, eccetera. Si sta infrastrutturando nei nostri maggiori partner prospicenti, quindi nei Balcani, con l'Albania, la Macedonia e la Bulgaria, ed è un asse su cui noi potremmo fare, diciamo, grandissimo leva per lo sviluppo di un traffico intermodale, offrendo al mercato mondiale un corridoio che permette di risparmiare un giorno e mezzo, due giorni di viaggio, quindi particolarmente appetibile.
Certo. Il governo fa molta leva sulle ZES, le zone economiche speciali, per il rilancio dei porti meridionali, perché d'altronde le sette ZES sono tutte al sud.
Nascono per il meridione, esatto. Nascono in funzione dello sviluppo della portualità meridionale, ma soprattutto della reindustrializzazione del meridione. Cioè le ZES servono a reindustrializzare il meridione, oggi hanno un ulteriore valore perché c'è un tema interessante del reshoring, cioè la pandemia ha portato moltissime imprese che avevano delocalizzato a ripensare le loro scelte e quindi a reinsediarsi in Europa. Queste imprese ovviamente cercano dei luoghi idonei, dei luoghi che ci sono le condizioni giuridiche, economiche, certo, ottimali, dei luoghi infrastrutturati per potersi ritrasferire qui da noi. Quindi le ZES sono un buon contenitore anche per questo fenomeno.
Anche all'interno del PNRR sono previsti 630 milioni per il collegamento intermodale delle ZES, che è un ulteriore.
Dico sempre, le ZES nel mondo, diciamo, un istituto, nascono per poter cambiare il passo. Cioè, quando un paese si rende conto che il sistema su cui fa fondamento è inadeguato per attirare investimenti, si è inventato le ZES. Queste sono delle aree in cui vincono delle regole diverse, delle regole più friendly, più accoglienti per gli investimenti industriali, soprattutto per grandissimi investimenti industriali. L'ha fatto la Cina quando era comunista, sì, e quindi ha creato delle zone dove erano meno comunisti, hanno fatto l'Irlanda, che è un paese agricolo, per fare delle zone in cui c'era meno agricoltura, quindi più industria, l'hanno fatto i paesi musulmani per delle zone, certo, in cui non si applica la Sharia, ma si applicano delle norme più simili a quelle dei paesi occidentali. L'abbiamo fatto anche noi, perché abbiamo creato delle ZES dove essere meno italiani. Io lo dico sempre, perché il problema vero di questo paese era ed è costituito da un impianto burocratico che soffoca sul nascere qualsiasi intrapresa. Allora, noi abbiamo strangolato le nostre potenzialità, nelle ZES si sta cercando di invece espanderle, e devo dire che il governo sta facendo degli ottimi, sono gli ultimi tre provvedimenti, negli ultimi due anni, cioè all'inizio della pandemia, ci sono stati almeno tre grandi provvedimenti legislativi in materia di ZES. È stato previsto un commissario straordinario, quindi finalmente vengono attribuiti poteri straordinari, cioè il commissario Zessa ha i poteri di ministro.
Resta però che ancora aspettiamo la nomina in gran parte delle ZES.
Credo che sia veramente imminente, perché se no si giustificherebbe. C'è un ultimo decreto in sede di conversione, un decreto bilancio in sede di conversione, che ulteriormente semplifica le procedure che possono essere utilizzate dal commissario Zessa. Sì. Cioè, che è estremamente innovativo, cioè nel senso, il commissario Zessa ha due poteri: un potere ordinario, cioè tutti gli investitori che vogliono investire a Zessa non devono più andare girando, sì, si rivolgono al commissario Zessa, il quale indice un procedimento unitario, una cosiddetta autorizzazione unica, e tiene luogo di tutti i pareri possibili, le concessioni, le autorizzazioni, le intese, tutto ciò che è normalmente previsto, quelle decine se non centinaia di patrafile burocratiche che normalmente sono previste. Nel fare questa procedura, peraltro con tempi ristretti, vige il principio del silenzio assenso: l'amministrazione che non si esprime si ritiene assolutamente consenziente. e vige il principio del dissenso motivato, quindi non ti puoi limitare a dire no, ma devi spiegare le ragioni per cui dici no e te ne assumi anche delle responsabilità, anche erariali, importanti. E ora nell'ultimo decreto in conversione si dice che queste procedure non possono mai concludersi con un provvedimento negativo irridimibile, cioè il dissenso viene devoluto poi alla volontà,
politica. È una cosa importante, insomma, per velocizzare.
Viene devoluta la volontà politica al Ministero della Coesione, che può superare il dissenso di qualunque amministrazione. Quindi c'è un'idea di un interesse dello Stato alla crescita del Mezzogiorno, perché poi non si dica più che il gap, il Mezzogiorno, ora sta nelle nostre mani. Saremo in grado di valorizzare queste procedure, noi possiamo recuperare, dico, 150 anni di sudditanza, di inferiorità rispetto al Settentrione. Se riusciremo, tutto è possibile, a far fallire pure questi procedimenti, la condizione del meridione sarà recuperata.
Speriamo, insomma, che le nomine siano imminenti, in modo che si possa ulteriormente dare un'accelerata.
Non vedo l'ora di poter collaborare con il commissario Zeta, anche perché abbiamo molte richieste.
Grazie a Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale. Torneremo sicuramente a parlare presto di questo argomento, perché appunto dalle ZES passano le più importanti opportunità di rilancio del sud e di Puglia e Basilicata soprattutto. Grazie ancora, buona giornata.
A lei. Salve.